Ciao a tutti da Mara.
Ciao Don Umberto, quest'oggi la puntata inizia in maniera scoppiettante perché parleremo del successo. Che cos'è il successo? Ci sono tante sfaccettature del successo. Cominciamo a vedere se mente e divino avranno qualcosa in comune sul successo oppure no. Mara, ti passo la palla, tocca
Allora,
a te.
secondo me c'è sempre qualcosa in comune, però visto che mi piace sempre un po' sconvolgere le cose, inizio a parlare da cosa non è il successo per me.
Non mi sarei aspettato niente di
Ecco,
diverso.
visto che da me arrivano sempre le persone che vogliono il successo, no? Quindi, secondo me, il successo al giorno d'oggi lo vediamo in maniera sbagliata. Cioè, il successo per dei ragazzini è quello che vediamo sui social. Il successo corrisponde avere tanti soldi, avere una bella casa, una bella villa, tutta quella realtà che alla fine non è proprio reale, perché quando poi rincontriamo le stesse persone nella vita reale, sono persone con tante mancanze, sono persone con che mancano veramente le cose essenziali. Quindi cos'è il successo? È il cantante che noi applaudiamo su un palco, che stiamo lì, lo veneriamo e poi magari quando scende pieno di dipendenze, il calciatore che non può fare a meno di scommesse per provare quelle emozioni che una volta prova in campo. Questo è davvero il successo, quello che piace a noi?
Ma scusa, da te vengono persone a chiedere di diventare uomini e donne di successo in questo senso?
Esattamente, anche. E io ho scelto, ho una mia politica proprio che scelgo di non seguire le persone per le quali il successo può rappresentare proprio il fallimento della persona. Perché per me l'ecologia di una persona, di un atleta, di un artista è fondamentale. L'ecologia significa stare bene in quello che faccio. E non è detto che il successo debba per forza essere, no, un successo deciso da altri, stereotipato. Il successo può essere una somma di obiettivi che io mi pongo tutti i giorni, no? Non è detto che siano obiettivi giganti, ma anche piccoli obiettivi che comunque mi fanno alzare l'asticella, che fanno alzare quello che per me può essere il successo, no? Tra l'altro c'è una frase che mi piace tantissimo, che dice di Earl Gates, non so se lo conosci, è beh, uno dei
No,
nostri,
lo
diciamo,
scoprirò il
una
giorno con
delle
te.
fonti di ispirazioni che mi piace di più, che dice che il successo è la progressiva realizzazione dei sogni, degli obiettivi e dei valori, no? Secondo me questa frase
Bello, molto
è
bella.
bellissima perché ci apre, no, un mondo, anche il successo, no, come valore. Cosa vuol dire? Vuol dire che anche la donna di casa, la mamma, no? Che per lei il successo è crescere i figli, educarli, no? E alla fine della giornata ha fatto tutto quello che doveva, i figli sono contenti, sono, no? Felici, la famiglia è felice, perché anche quello non deve essere successo? Secondo me quello è proprio un successo a livello personale. Quindi, no, sei
Assolutamente,
d'accordo su
sì.
questo? Quindi ecco, levarci un po' dalla convinzione che questo successo sia solo legato ai soldi, alla televisione, a farsi vedere.
Beh, è un po' lo scopo di questa prima puntata, no? Cercare di indagare che cos'è il successo per vedere anche un aspetto diverso, un dietro le quinte del successo. Vedi, mentre tu parlavi mi veniva in mente il fatto che il successo, appunto, anche nella religione, nella Bibbia, nella scrittura, compare in termini così profondamente diversi da come noi siamo abituati a parlarne o a sentirne parlare. Per cui sarà bello, ecco, poter indagare questa cosa
E
insieme.
allora ti passo subito la parola con una frase che può essere, secondo me, anche emblematica, no? Il successo è un viaggio e non una destinazione. Questo è quello che cerco di insegnare, no? Ai miei atleti, alle mie clienti e tutto. E quando io penso alla religione, no? Anche al percorso, anche quello che mi insegni tu, è sempre stato un viaggio, no? Non c'è mai un arrivo, no? Da voi, la fine, qual è la fine? Non c'è una fine, giusto?
Ok, in effetti sì, hai ragione, condivido pienamente la frase. Devo dire che se do uno sguardo alla Bibbia, ai Vangeli in particolare, questa frase qui diventa vera perché se noi lo guardiamo dal punto di vista storico, tutta la storia di Gesù è stata un completo fallimento, tutt'altro che successo, è finita con la
Ma
morte,
dai,
nel senso che lui
ti
è
prego.
stato arrestato, condannato e messo a morte. Quindi è un totale insuccesso, tanto che i suoi seguaci che l'hanno visto morire sulla croce hanno pensato proprio che tutto fosse finito così. C'è un bellissimo brano del Vangelo di Luca che racconta di questi due discepoli che vanno via da Gerusalemme sconfitti, delusi, abbandonati e oramai senza più nessuna speranza e se ne vanno via verso Emmaus, il loro paese d'origine, perché non c'è più niente da fare oramai. Gesù è morto sulla croce e tutto è finito. Questo è il senso della prima chiesa, no? La prima chiesa ha vissuto questa esperienza. Per prima chiesa intendo proprio coloro che hanno conosciuto e condiviso la vita di Gesù nei suoi 3 anni di predicazione. Quindi quella prima comunità attorno a Gesù ha vissuto proprio il senso della delusione, del fallimento, dello smarrimento. Eppure poi il successo qual è stato? Innanzitutto il viaggio, come dicevi tu, e non la destinazione, nel senso che in realtà poi la risurrezione ha cambiato tutto e ha dato senso a tutto quello che prima non aveva senso. Quindi il fatto poi di accettare che nemmeno la morte mettesse più un punto e chiudesse una tomba per sempre, questo ha fatto sì che tutto acquistasse un senso diverso. Allora anche il successo può essere visto in questa chiave. Tutti i nostri fallimenti, le nostre cadute, tutto quello che noi adesso non comprendiamo e che la vita ci mette davanti, e a volte anche in maniera difficile, in realtà poi arriva un momento in cui c'è una chiave di volta che dà senso a tutto quanto, perché tutto era propedeutico al raggiungimento di un obiettivo che noi adesso non vediamo, perché spesso siamo frastornati e disorientati dall'obiettivo che noi ci siamo posti, ma non dal vero obiettivo che la vita ci mette davanti.
E questo praticamente si lega tantissimo con quello che diciamo noi alla fine, anche perché per esempio c'è uno sbaglio che fanno tantissime persone, no? E una domanda che mi fanno spesso è: come mai delle volte le persone proprio di successo che hanno vinto una gara importante o che hanno vinto, no? Anche adesso si parla molto di questi talent show in televisione, no? Poi vediamo che tanti spariscono o non riescono, no, a mantenere quel successo. Oppure a me mi è capitato atleti dopo un'Olimpiade completamente disperati, completamente finiti, no? Senza vedere dopo cosa c'è. E questo è esattamente la stessa cosa, perché praticamente sono persone che hanno messo l'attenzione nel punto sbagliato, hanno messo l'attenzione solo alla fine e non al percorso, alla bellezza, no? Di quello che faccio per arrivare lì. Tu pensa che stress può essere, no? Questa cosa. Io sarò felice solo quando avrò ottenuto questa cosa, anche nel comune, no? Cioè, sarò realizzato solo quando avrò comprato la casa, sarò, no, sereno solo quando mi sarò laureato, no? Quindi io sarò contento solo dopo aver ottenuto una cosa, un avere, no? E questa è la cosa più sbagliata del mondo, perché io aspetterò quel momento come se prima non possa essere felice, non possa godermi tutto quello che c'è, no? E è tanto frustrante questa cosa. Specialmente, immagina, no? Adesso io faccio il mio esempio delle Olimpiadi, no? Un atleta che per 4 anni si allena, no? Poi magari capita una gara come l'atletica, no? Che in 10 secondi finisci tutto. Praticamente 4 anni non ti godi niente, sei sempre lì. Il successo dura la gara 10 secondi e poi c'è una parte che, se non ti sei costruito bene, no? Questa struttura, questa base, chiamiamola questa base per il successo, tu pensa che gli inglesi hanno un termine per i grandi traguardi, quando hai vinto una grande cosa, e è proprio un termine mourning, che significa lutto. Cioè il cervello dopo un grande traguardo va in stand by, va in lutto. Quindi se non ci godiamo il prima, dopo la vittoria abbiamo questa fase che, se non abbiamo preparato, ci porta addirittura a una fase depressiva. Cioè quando ce le godiamo le cose, quando arriviamo a stare veramente bene. Quindi una cosa da noi importantissima è spostare dall'avere all'essere, cioè crearmi quella condizione per la quale io sono una persona di successo, non perché ho, ma perché faccio tutte quelle azioni, dico cose, mi comporto in maniera tale da essere congruente con quel successo. Mi alleno bene, mangio bene, costruisco la mia mente, credo in qualcosa se voglio credere. Sicuramente credo in me stesso, credo che le mie azioni supportino questo successo. E qui la cosa importante è il merito. Cioè, se io so che quel successo che ho ottenuto me lo sono meritato, l'ho guadagnato, e allora sarà più facile tenerlo, perché non avrò paura di perderlo, non correrò sempre dietro, no? Lo perdo, se lo perdo che succede? Niente, se lo perdi, se c'è un insuccesso, poi ci sarà una risurrezione, no? E questo, corriamo dietro a questa cosa, quindi l'io sono, che credo che sia una frase che a voi piace tantissimo, sì. È bella. Tra l'altro, un'altra frase, ti lascio con questa citazione, che dice, bellissima, che dice: noi nella vita non otterremo ciò che pigramente desideriamo, ma otterremo ciò che davvero ci meritiamo, no? Erling Gale ci butta questa frase che secondo me è bellissima, no? E mi fa pensare un po' anche al tuo mondo.
Sì, faccio un inciso su questa trasmissione, perché vedi, abbiamo toccato adesso tantissimi temi e sottotemi, no? Per cui, come dicevamo nella prima puntata, quando ci siamo presentati, in base anche ai commenti che poi chi ci ascolta farà a questi nostri podcast, noi, beh, spero di sì, perché noi centreremo poi le puntate, tratteremo gli argomenti che magari noi abbiamo dato un po' per scontato e che verranno fuori invece dalle domande, dalle riflessioni di chi ci ascolta e di chi vuole approfondire poi qualcosa. Tipo, tu hai toccato il tema della felicità, intesa come non il raggiungimento di ciò che tu ti prefissi adesso, no? Sarò felice quando avrò una macchina. Questo apre un mondo, aprirebbe una puntata tutta su questo argomento. Ecco, se poi interessa, ne parleremo. Riprendendo il discorso invece che stavi facendo tu, vedi, questa frase, io sono, nella Bibbia è fondamentale. nella religione, perché io sono il nome di Dio. Quando nel capitolo 3 del libro dell'Esodo c'è il racconto del rovetto ardente, famosissimo, no? Mosè si trova a pascolare il gregge di suo suocero Jetro, che dopo essere fuggito dall'Egitto, dopo aver ucciso un egiziano e quindi con un forte senso di colpa fugge via, scappa dalla sua vita, eccetera, si rifugia in questo piccolo accampamento di nomadi, dove conoscerà poi sua moglie Zippora, con cui si sposeranno, eccetera, e lui lascia la vita dei palazzi reali egiziani per diventare pastore di gregge. Pastori di pecore. Mentre lui svolgeva il suo lavoro, ecco che Dio lo chiama dal monte Horeb attraverso un roveto che arde ma non brucia. Bellissima l'immagine, qui ci sarebbe insomma tutto un mondo, sì, c'è tutto un mondo di simboli da poter spiegare, perché la Bibbia non può essere letta così, no? Va un po' compresa e scavata dentro, perché è ricchissima di immagini che rimandano poi a tutto un vissuto. Quindi Dio attraverso questo fuoco che arde ma non brucia, e è bellissimo perché la parola ardere è una parola che poi tornerà tantissimo nei Vangeli, tanto che il brano che ho citato prima dei due discepoli di Emmaus finisce con i due che si dicono: non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre questo sconosciuto che abbiamo scoperto essere Gesù parlava con noi, ci spiegava le scritture lungo il cammino. Quindi lo scopo della religione è quello di farci tornare ad ardere quel fuoco dentro, che in realtà è Dio che parla, come a Mosè nel roveto. Mosè vedeva quel roveto fuori di sé, quando in realtà quel fuoco era dentro di lui. E quando Mosè chiede a Dio: come ti chiami? Dio risponde: io sono colui che è. Anche se questa traduzione non è precisa, non è corretta, perché la parola ebraica è molto difficile da tradurre nel suo significato, in italiano potrebbe essere tradotta in maniera più forte così: io sono colui che era, che è e che sarà, cioè l'essente stesso.
Il percorso, quindi, ritorniamo un attimo
sì.
Al primo.
E io sono è poi il nome che Gesù utilizza ogni volta che deve rivelarsi come Dio nella sua umanità. E quindi i Vangeli sono pieni di questa citazione: io sono il pane della vita, io sono la vite vera, io sono l'agricoltore, io sono la porta delle pecore, io sono l'acqua viva che zampilla, io sono la luce del mondo, io sono la risurrezione e la vita. Ogni volta che Gesù dichiara chi è Dio, lo fa attraverso queste due parole, io sono, che esprimono proprio l'essenza stessa di ciò che si è.
L'identità, no? Rappresentano l'identità.
Ancora più forte, perché rappresentano quell'identità divina che in realtà è in me. Gesù lo dice, no, nella sua incarnazione, quindi come uomo, quindi lui manifesta la sua divinità all'interno della sua umanità. Questo è ciò che anche noi siamo chiamati a fare, questo percorso, cioè trasformare la nostra umanità in qualcosa di più grande, cioè ricordando che dentro di noi in realtà arde quel fuoco divino che non può essere scisso dalla nostra umanità stessa. Siamo un tutt'uno e saremo sempre un tutt'uno. Quindi in realtà, adesso detto in parole povere, io sono, no, diventa pieno e reale quando io accetto di essere davvero ciò che sono. Quindi quando accetto che dentro di me bruci quel fuoco divino che è un tutt'uno con me stesso.
È praticamente non la stessa cosa, però da noi rappresenta questo. Tra l'altro ardere, io uso sempre questa parola ardere per la passione, no? Per noi la passione, dico sempre, se non arde il fuoco della passione dentro di te,
sì,
no,
sì,
non
ma
puoi fare questa strada. Alla fine siamo
alla
molto
fine troviamo
difficile.
Sempre il punto d'incontro,
esatto,
perché
di
mente e spirito non sono due cose diverse, ma sono un tutt'uno dell'essere umano.
Esatto, e quando andiamo nel profondo, alla fine il successo, alla fine è questo, ritrovarsi nell'io sono.
Assolutamente, condivido. C'è un'altra parola che hai detto e che mi ha stuzzicato, credo che ne parleremo nella prossima puntata però, perché...
Adesso sono curiosa, mi lasci così.
Tu hai parlato dell'avere.
Sì, esatto.
Passare dall'avere all'essere.
Esatto.
No? L'avere nei Vangeli rappresenta una delle tre tentazioni a cui Gesù si è sottoposto come vero uomo.
Ah, allora sì,
l'avere, il potere e il successo.
Anche io ho delle
parole
però, sono quattro, quindi...
Quali sono
le tue? 1-0 per me, poi te lo dico. Alla prossima puntata.
Allora... Arrivederci a tutti, speriamo che questa prima puntata vi sia piaciuta, l'argomento è molto interessante, lo approfondiremo nella prossima puntata perché il successo merita di avere più puntate dedicate proprio a lui.
Beh, dopo questo non posso aggiungere nient'altro, sarebbe tutto troppo, quindi vi saluto. Ciao!
Ciao ciao!